sentiamo anche come discorso impegnativo, ma perché proprio riguarda le elaborazioni più complesse del rapporto con gli altri. Siamo poco abituati e purtroppo vedete anche il dibattito che si sta facendo sia sul piano così dei giornali, della televisione, sia nel dibattito politico, purtroppo non aiutano molto, mentre io credo che sarebbe istruttivo per tutti e la politica diventerebbe molto più evidente nel suo compito se sapessimo più correttamente rispetto alle questioni che si affrontano distinguere questi livelli. Perché la distinzione di questi livelli ha fatto la civiltà, fa la civiltà, no? E invece andiamo dentro con le passioni, andiamo dentro con gli schieramenti, andiamo dentro con le contrapposizioni. Pensate alla difficoltà che ha il dialogo tra mondo della cultura e Chiesa, per esempio, ma anche la Chiesa fa molta difficoltà, secondo me, a distinguere. E questo è un peccato perché certe cose che la Chiesa sta dicendo, secondo me, sarebbero molto apprezzate, ce n'è molto bisogno. Quando si riesce a farlo si capisce che si dà una mano effettiva. Mentre invece se si interviene volendo scavalcare i livelli o volendo condizionare o non rispettando le procedure del diritto rispetto all'etica, rispetto alla morale, si finisce poi semplicemente di contrapporsi e di non voler essere condizionati da altri. Non è che appunto si ammette che un gruppo, fossero pure i cattolici, vogliono organizzare la società e vogliono dire quali sono le regole della società. Non vorrei neanch'io, no? Quindi, se portate pazienza, a me sembra che il percorso che stiamo facendo, poi siccome non si riprende, stia un po' alla volta illuminando questi livelli del problema, no? Cioè, magari tante volte noi vorremmo con due battute risolverlo, invece sono proprio cose, anche perché appunto sono poco familiari, ci si pensa poco e quindi occorre la pazienza di scavarne. Allora proviamo a recuperare il filo di questo discorso. Cioè noi siamo partiti dal considerare lo smarrimento o il disordine morale che caratterizza queste nostre società. Siamo partiti da questo, no? Sia sul piano pratico, sia sul piano teorico, noi vediamo che facciamo proprio una grossa difficoltà a essere d'accordo su alcune cose di fondo, no? C'è un disorientamento, e che del resto arriva anche alla consapevolezza della persona più semplice, no? Oggi è 48, non c'è più niente di sicuro, non c'è più, no? E allora dove c'è disorientamento, dove c'è disordine, occorrono delle regole, no? Occorrono delle regole. E compito di fare le regole è quello del diritto. Ma il diritto, che pure l'abbiamo fatto vedere in molti esempi, che pure è molto abbondante, anzi oggi si continua a invocare il diritto, per alcuni versi purtroppo, perché è proprio il segnale che non abbiamo già in testa i criteri comuni. Non essendoci un consenso morale, pensiamo che col diritto possiamo risolvere tutti i problemi. Ma in realtà il diritto, soprattutto così come viene invocato in questo tipo di società, è un riferimento che non è sicuro, non è consistente, è un bastione minacciato, dicevamo. Perché? E questo è il paradosso di queste società democratiche. Perché a riferirsi al diritto, in qualche maniera, sono tutti gli individui, i quali vorrebbero che il diritto riconoscesse i loro desideri, no? Cioè la rivendicazione individualistica, perché poi la radice profonda di questa difficoltà a avere un ordine deriva da questa impostazione culturale fondamentale individualistica, libertaria, l'abbiamo chiamata, l'abbiamo descritta, no? Cioè la rivendicazione individualistica fa continuamente appello al diritto per garantire i diritti individuali. E quindi c'è una moltiplicazione delle leggi nella logica però di una concezione individualistica della libertà. E noi a questo proposito abbiamo fatto l'esempio della domanda di eutanasia, no? Ci siamo fermati su questo tema. C'è la rivendicazione individualistica per la quale ci sarebbe il diritto di ciascuno di scegliere il modo che vuole di morire. E la legge dovrebbe garantire questo diritto, è un mio diritto appunto. E quindi è illegale in qualche maniera che la legge lo proibisca. No. Si accennava al fatto che questa maniera di ragionare, il diritto dell'eutanasia che vuole essere riconosciuto come legge, no? In realtà si fonda su una concezione dell'uomo, su un'antropologia astratta e atomista, cioè una concezione della persona che vive slegata da relazioni, come un atomo, che è autarchica, che può decidere di se stesso in totale solitudine, no? E quindi mettevamo in discussione, e su quel problema, visto che è un problema vivissimo, ci siamo anche un po' attardati in qualche maniera a elaborare alcuni criteri di un'etica più del legame, no? E quindi a elaborare un po' di più il problema morale dell'eutanasia. Quindi il diritto in questa società è assediato dalla rivendicazione individualistica. Come fa il diritto invece a resistere a questa pressione individualistica e a svolgere il suo compito, che sarebbe quello anche di orientare gli individui in certi accordi, no? A questa pressione individualistica il diritto può resistere. Chi fa le leggi, appunto, può anche dire no, tu non hai diritto di chiedere tutto e di chiedere ste cose, o un gruppo di pressione. Facciamo conto gli omosessuali che pretendono che la loro unione abbia un riconoscimento giuridico di una certa natura piuttosto che di un'altra. Chi fa le leggi può anche dire no, questo non va bene, ma in nome di che cosa? Appunto, per resistere a questa pressione individualistica, il diritto deve potersi appoggiare su delle ragioni di resistere e soprattutto positivamente su delle ragioni che gli permettono di rispondere in maniera positiva e propositiva e non soltanto di dire no. E allora la questione diventa quella di interrogarsi sul fondamento del diritto. Eravamo qui. Su che cosa si basa la regolamentazione del diritto di una società? Su che cosa si basano le nostre leggi, il nostro sistema di leggi? E qui appunto la complicazione evidentemente si fa spessa, no? Stavamo elaborando due tipi di risposta in qualche maniera estreme, rispetto alle quali proponiamo invece una soluzione più dialettica, più complessa, no? Cioè la prima risposta, se ricordate, l'avevamo già accennata, è la risposta positivistica. Cioè il diritto è di fatto le regole che si riesce a imporre al gruppo, di fatto, capito? Si tratta delle regole del gioco che reggono se vengono accettate e se funzionano, se si mostrano efficaci. Sono regole procedurali, insomma, finché stiamo convinti che queste regole servono al gioco, no. Però appunto dicevamo che in realtà questa posizione positivistica del diritto, questa fondazione positivistica del diritto, in realtà primo non rende conto dei cambiamenti del diritto, in nome di che si cambia, in nome delle evoluzioni. Non si è mai in grado di dire perché si deve cambiare una legge, se ne deve introdurre una nuova, perché si deve legalizzare una cosa, non si deve legalizzare l'altra. Insomma, no. E più profondamente, in questa maniera, il diritto scade in pura regolamentazione. senza forza organizzativa dei significati del vivere insieme e senza istituire nessun significato al legame sociale, no? Se il diritto ignora il suo fondarsi sulla morale, sul fondamento morale di una società veramente umana, si riduce a una regola puramente procedurale, no? Senza nessun valore, diremmo, antropologico. E allora l'altra posizione è quella che dice no, la giustificazione del diritto è la sua conformità alla morale, ai valori morali. No? Il diritto deve avere il compito di tradurre i valori morali. Vi accennavo che prendevamo come esempio alcuni documenti del Magistero cattolico, in particolare l'Evangelium Vitae, il Vangelo della vita del 95, e il Donum Vitae, sul rispetto della vita umana nascente e la procreazione, proprio come esempio forte, che poi è stato, come si dice, timbrato dal carisma di Giovanni Paolo II, che in tutto il mondo ha portato questa idea forte dei diritti umani, che lui fondava in questa maniera, no? Che fondava sulla morale, appunto, i valori morali che diventano diritto. E riportavamo alcune frasi di questa posizione, no? Per far capire anche meglio, citando il Donum Vitae: è dovere dell'autorità pubblica agire in modo tale che la legge civile sia regolata su norme fondamentali della legge morale per tutto ciò che concerne i diritti degli uomini, della vita umana e della famiglia, dell'istituzione familiare. Ed è una posizione poi che anche la CEI, per esempio, in queste dichiarazioni pubbliche ripete, no? Questa tesi viene sviluppata in una serie di considerazioni, no? La prima è il riferimento all'inquietudine che suscita l'andamento di certe legislazioni attuali, che sembrano appunto lasciar cadere riferimenti morali. Quindi l'inquietudine per le evoluzioni di diverse legislazioni attuali che aprono la strada, per esempio, all'aborto, all'eutanasia. Evoluzioni che, secondo il Papa, portano a indebolire gravemente la difesa della vita umana nelle diverse forme, no? E minacciano soprattutto i più deboli. Inquietudine che è assolutamente evidente per quanto riguarda l'evoluzione della genetica e le pratiche di procreazione medicalmente assistita, ma che riguarda tanti altri atteggiamenti che attentano alla vita, all'integrità della vita, appunto, no? Quindi la prima considerazione che sorregge questa posizione che vuol fondare il diritto sulla morale è l'inquietudine per l'evoluzione effettiva delle leggi di queste nostre società, che appoggiano l'immoralità, come si può dire, no? Lo traduco in maniera molto drastica, no? Seconda considerazione, c'è a sostenere questa posizione una tesi filosofica, per la quale il diritto risponde alla sua natura quando traduce la verità dell'uomo. E quindi il criterio della verità guida la legge, no? Lo possiamo formulare con l'Evangelium Vitae in questa maniera: la libertà rinnega se stessa, si distrugge e si prepara all'eliminazione dell'altro quando non riconosce più la libertà, il suo legame costitutivo con la verità. In mancanza di questo riferimento a una verità dell'uomo che si impone a tutti e che ha valore universale, e che per secoli c'è stata, era la legge naturale. La natura dell'uomo ha le sue leggi che non puoi toccare, il diritto deve tradurre quelle. Allora, in mancanza di questo riferimento, una verità dell'uomo che si impone a tutti e che ha valore universale, cito, la società diviene un insieme di individui messi gli uni accanto agli altri, senza legami reciproci. Ciascuno vuole affermarsi indipendentemente dall'altro, o piuttosto vuol far prevalere i suoi interessi, e di colpo, cito ancora, la vita sociale si avventura nelle sabbie mobili di un relativismo assoluto. Allora tutto è oggetto di convenzione, tutto è negoziabile, anche il primo dei diritti fondamentali, il diritto alla vita. Allora, da questa tesi, da questo fondamento filosofico, che la legge deve comunque basarsi su una legge naturale, deve basarsi comunque su una verità, appunto, deriva una conseguenza radicale. Il diritto cessa di essere tale perché non è più fondato sulla dignità inviolabile della persona, ma lo si fa dipendere dalla volontà del più forte. Il diritto perde quindi la sua legittimità dal momento che non è più la traduzione della morale e della verità dell'uomo. Caricatura del diritto che trasforma lo Stato da casa comune in Stato tiranno. E poi c'è tutto il ragionamento che fa in realtà questo atteggiamento, che sembra democratico, in realtà distrugge le basi della democrazia, ma questo ci interessa meno. Terzo elemento per capire questa posizione del Papa sulla fondazione del diritto sulla morale. Il primo è l'allarme per come stanno andando le leggi. Secondo è questa tesi filosofica che il diritto è legittimo quando si fonda sulla verità morale. Terzo, una tesi teologica che è alla base dell'insieme di questa argomentazione. Se si arriva a fare delle leggi in contraddizione con la verità dell'uomo, è perché si è perso il senso di Dio. L'eclisse del senso di Dio porta all'eclisse del senso dell'uomo. Esito di questo secolarismo caratteristico del contesto sociale e culturale attuale. Donde, cito, numero 21, la chiusura nel vortice di un circolo vizioso. Perdendo il senso di Dio, si perde anche il senso dell'uomo, della sua dignità, della sua vita, e a sua volta la violazione sistematica della legge morale, specialmente in materia di rispetto della vita umana e della sua dignità, produce un oscuramento progressivo della capacità di percepire la presenza vivificante e salvatrice di Dio. Non so se sono stato chiaro, sto cercando di procedere proprio a abici, in modo... Ora, questa argomentazione, vedete, si impone per la sua coerenza e per la sua forza. E si avrebbe torto a rifiutarla in blocco, con un gesto di stizza, perché ti mette davanti a una sola scelta, prendere o lasciare, no? Fa sistema. E invece è bene distinguere, perché questa posizione presenta in realtà diversi livelli che hanno ciascuno la loro razionalità e il loro peso relativo. Per esempio, mi pare che si possa largamente condividere l'inquietudine che ha la Chiesa di fronte ai pericoli, abbiamo insistito tanto anche noi, no? Di fronte ai pericoli che fa correre un individualismo dominante in questi sistemi democratici. Anche se dopo è più difficile seguire la denuncia della cultura di morte, del totalitarismo immorale, eccetera, eccetera, no? Questi toni apocalittici sulla società moderna, io li condivido molto meno, però la preoccupazione dalla fatica e dai pericoli a cui siamo esposti in una società dominata dall'individualismo libertario mi pare sia largamente condivisibile. Così pure mi pare un po' superficiale scartare questa posizione, perché dice la posizione ai cattolici, come se il Papa parlasse solo alle sue truppe, se valesse solo per i cattolici sto ragionamento. Cioè, non si può rifiutare il riferimento a una verità dell'uomo e una verità morale, assimilata troppo alla svelta a una concezione cattolica, dunque particolare. In realtà la prospettiva, questa prospettiva, è indiscutibilmente universale, no? Quando essa spiega da una parte che l'individualismo mutila, lo vedremo largamente, l'individualismo della nostra cultura mutila largamente l'idea di uomo, di persona. E quindi misconosce un'antropologia autentica, che non è cattolica. E d'altra parte è una prospettiva universale quando si appoggia su una morale rispettosa dei diritti dell'uomo. Dove sta invece la difficoltà di questa posizione? Se possiamo dire, ovviamente, se abbiamo il coraggio di dire. No? La difficoltà sta in questo legame, secondo me troppo, e non solo secondo me evidentemente, in questo legame troppo forte tra diritto e morale. Perché in questa maniera si rischia di non rispettare, di non dar conto di cos'è il diritto, e si rischia anche di compromettere in qualche maniera, paradossalmente, la morale. Si rischia di sottovalutare il ruolo della morale, esigendo dal diritto che ne sia il braccio secolare. La morale deve riferirsi alla libertà, deve riferirsi alla coscienza, non al diritto. Tra i due c'è legame, certo, ma non così. Chiedo conferma, sto procedendo chiaramente? Dopo uno, vabbè, chiaramente sarà già lui a essere garia a capire, ma dico, per quello che dico io, chiaramente, non sto usando dei passaggi rapidi, troppo rapidi, no. Quindi, questa posizione che lega così strettamente il diritto alla morale, la si può interrogare anzitutto sul piano giuridico, sul piano della natura del diritto. Perché una conformità così stretta tra diritto e morale non permette di spiegare, di rendere conto della storicità del diritto, dei codici giuridici che si sono adattati e che si adattano e che devono adattarsi a situazioni sociali diverse e alle possibilità di farsi rispettare dagli uomini così come sono. Cioè il diritto non impone la morale. Lo vedremo. Il diritto gestisce le libertà in quanto entrano in contatto le une con le altre. Semplicemente, che non è poco, vedremo, ma è tantissimo. Cioè, in quella prospettiva, il diritto dovrebbe tradurre strettamente la legge morale. Ma allora non si riesce a cogliere in che cosa il diritto concreto, effettivo, possa rispettare anche le particolarità delle sue applicazioni a una data società. Questa rigidità, cioè questo ordinare così strettamente il diritto alla morale, tra l'altro anche per il discorso cattolico è una cosa abbastanza nuova. Non è certamente, per esempio, conforme alla grande tradizione della teologia morale cattolica, per citare di San Tommaso, per esempio. per il quale esiste esplicitamente una pluralità di leggi che si pongono a livello diverso. Non so adesso se posso fare una piccola digressione senza ubriacarvi, ma anche qui schematizzerò, quindi si tradisce anche la profondità di questi discorsi, però tanto per avere un'idea. Dunque San Tommaso ha questa visione che la legge morale che guida l'uomo è una partecipazione della legge eterna. La legge eterna è la sapienza con la quale Dio crea, con la quale poi esegue il suo progetto di salvezza, è la saggezza di Dio, no? La quale si partecipa all'uomo attraverso la legge naturale. Quella che San Tommaso chiama legge naturale è la partecipazione nell'uomo della sapienza di Dio, della legge di Dio. È la legge eterna impressa nella nostra intelligenza, nella nostra ragion pratica. Traduco. Il nostro sapere condurre la vita, il nostro giudicare da noi stessi, questo è bene, questo è male, è la partecipazione umana alla legge eterna. Perché Dio appunto affida noi a noi stessi. Non è che ci dice cosa dobbiamo fare. Non è che ci dà il codice. Ci dà l'intelligenza pratica. Pratica vuol dire, rispetto alla teorica, che è la conoscenza per conoscere, l'intelligenza pratica è l'intelligenza del saper fare, saper fare, saper fare l'uomo in questo caso, non il fare esterno, che è l'arte, che è il coltivare la terra, che è l'industria. Il saper far bene l'uomo è l'atto supremo della ragione pratica. Questa capacità di fare l'uomo è un dono che Dio ci dà. L'uomo è lasciato nelle sue mani, nelle mani del suo consiglio. Pensate, appunto, il principio di creazione è radicale, la libertà, appunto, no? La coscienza, è il principio della coscienza. Creandoci ragionevoli e liberi, ci affida noi stessi, padroni delle nostre determinazioni, regolatori delle nostre attività. Solo che questa libertà, appunto, è la libertà di una creatura che ha una certa struttura. Pensate com'è sapiente questa visione. Che ha alcune inclinazioni. Ha una struttura che corrisponde a una trama originale sulla quale la ragione fa leva. Cioè questa ragion pratica che deve autonomamente decidere cosa deve fare per essere uomo, lavora in realtà su delle tendenze naturali. Perché siamo una creatura che ha una struttura, appunto, no? Allora, se si chiedesse a San Tommaso qual è il contenuto della legge naturale, direbbe appunto, per un verso è in senso forte la legge naturale vera e propria, o sinderesi, dicevano i medievali, che è la capacità di volere il bene e di evitare il male, è il principio di non contraddizione pratico. Cioè, l'uomo sa conoscere il bene e il male, ma non a priori. Deve incontrare delle esperienze, deve toccare il sensibile, perché questa capacità formale di giudicare diventi poi un giudizio concreto, dice sta roba va bene, sta roba non va bene, no? Allora, il contenuto della legge naturale è anzitutto questa capacità formale di giudicare da sé, la sinderesi, di giudicare il bene e il male. E poi legge naturale o diritto naturale sono anche queste inclinazioni fondamentali, questa struttura della creatura umana, che San Tommaso classifica in maniera sapientissima, come faceva, su tre livelli, tre zone, no? Cioè appartiene alla natura umana ciò che l'uomo ha in comune con tutte le creature, cioè l'inclinazione alla conservazione. Conservazione di ciò che è, quindi la proibizione del suicidio, la difesa dell'integrità, la difesa della vita, appunto, no? Sono tutte robe che nascono dal ragionare, a partire dalla sinderesi sulle esperienze umane, su questa inclinazione a conservare la vita. Ma vedi, non contiene niente, non è una serie di regole. Sull'eutanasia non ti dà la risposta alla legge naturale. ti dà gli strumenti per ragionare. Allora, il primo livello è ciò che la natura umana ha in comune con tutte le creature. Il secondo livello è ciò che la natura umana ha in comune con gli animali. E quindi soprattutto la legge di fecondità è la regolazione fondamentale della sessualità. Nel senso, la sessualità in funzione della procreazione, come era la concezione della sessualità, fa parte del diritto naturale. Anche qui non ti dice poi in pratica che questo si può fare, questo non si può fare. Però la natura della sessualità è la base su cui tu ragioni con la capacità della ragion pratica rispetto alle situazioni e alle esperienze in cui vivi per far delle regole. Ed è com'è bello, cioè non è che Dio ti dà le regole, ti dà la capacità di fare le regole a partire da una realtà che in qualche maniera ti è data, ma che si tratta di, noi diremmo oggi, di storicizzare, no? Terzo livello, allora il primo, ciò che abbiamo in comune con tutte le creature, secondo con le creature animali, terzo con le creature tipicamente razionali, e quindi l'intelligenza, la socialità, quindi tutte le leggi della socialità, della fraternità, diremmo. Allora, questa è la legge naturale, legge eterna o legge divina, partecipata nella legge naturale, che vuol dire sinderesi, capacità di giudicare, di dire che il male va rifiutato, il bene va voluto, che si esercita su queste inclinazioni di fondo, che poi si traducono concretamente nelle esperienze della vita. A questo livello intervengono le leggi umane o positive, di tutti i tipi, che siano della Chiesa, che siano civili, che siano le leggi umane, per rendere questi principi universali, questi criteri di comportamento più vicini alle azioni particolari in un dato contesto, nel quadro dello scambio sociale, c'è questo lavoro della ragione del legislatore, diremmo, di chi ha l'autorità di fare le leggi. Il lavoro della ragione è l'intervento del legislatore umano, il quale cerca di utilizzare nella misura del possibile questo patrimonio razionale della legge naturale. Cerca nei rapporti sociali, dice Tommaso, nella misura del possibile di tradurlo. Quindi il criterio della morale c'è, però il diritto poi cerca di tradurre il possibile in quella situazione. Nella misura del possibile, perché il legislatore umano ha presa solo sugli atti esterni, attraverso i quali noi entriamo in relazione con gli altri. Il legislatore che volesse andare oltre e guidare la vita interiore dei soggetti dovrebbe usare mezzi di costrizione odiosi e comunque inefficaci contro l'intima libertà della coscienza, e quindi contro la morale. Come se diventasse intelligente, tonde più. Allora torniamo, vedrete che utilizzeremo ancora qualcuno di questi riferimenti, ma era solo per esemplificare quel riferimento che davo al fatto che questa posizione del magistero moderno di stringere organicamente diritto e morale è una rigidità che non è conforme a una tradizione robusta della teologia morale cattolica, la quale, per esempio, in San Tommaso riconosce una pluralità di leggi, la legge eterna, naturale, umana, che sono articolate le une rispetto alle altre, in una relazione di partecipazione reciproca. E quindi se le leggi umane, nelle quali San Tommaso colloca il diritto, quello che noi chiamiamo il diritto, se le leggi umane devono partecipare alla legge naturale, fare il bene e evitare il male, per essere conformi alla loro natura, alla morale, la partecipazione non è una deduzione e neanche una conformità stretta, ma per come è possibile, secondo la loro modalità e imperfettamente. perché le leggi umane devono adattarsi alle società e alla storia per essere rispettate. Quindi in questo senso ogni legge ha una relatività, ha una particolare storica ed è necessariamente deficiente rispetto alla legge naturale. Il diritto non traduce tutta la morale. La legge umana o il diritto porta in sé una parte di contingenza e anche di compromesso, abbiamo visto. San Tommaso riconosce che il meglio che si vorrebbe potrebbe generare molti mali se la legge pensasse di poter imporre il meglio considerato dal punto di vista morale. In questo senso la legge umana, e dunque il diritto, non è mai e non può essere mai pienamente conforme alla legge morale, anche se deve riferirvisi. Allora, non so, questa è la prima obiezione. Vi dicevo, questa posizione di stringere diritto e morale è discutibile dal punto di vista del diritto. Poi torneremo sulla funzione del diritto, ma intanto ho elaborato una prima obiezione fondamentale, nel senso che questa posizione è contestabile dal punto di vista del rispettare la natura del diritto. Ma anche dal punto di vista morale si possono presentare delle obiezioni. E le dico nella maniera più banale prima. La morale ci guadagna ad essere imposta dal braccio secolare del diritto. Le leggi morali trascritte in leggi civili sarebbero applicate sotto la costrizione della legge e quindi di conseguenza con l'appoggio dell'apparato statale, poliziesco, repressivo, com'è per le leggi, appunto. Quindi dietro la proposta apparentemente molto morale di una conformità del diritto alla morale si profila la prospettiva moralmente sospetta, politicamente pericolosa, che la forza sia messa al servizio della morale o che la morale e la religione, in questo caso, sia imposta dal braccio secolare della legge, con tutto ciò che suppone di costrizione. Non facciamo neanche il discorso con tutto ciò che è contrario allo statuto democratico delle società moderne. Poi l'altro problema della laicità, no? Grossissimo. Ora la morale, per stare strettamente appunto a questa prospettiva, la morale ha tutto da perdere nel farsi rispettare dalla forza pubblica, perché la morale ha a che fare con l'impegno della libertà e suppone una scelta personale in suo favore. Imporla con la legge vuol dire pervertirla, cambiare radicalmente la natura della morale, che è un atto di libertà appunto. Non tocca la legge, l'altra volta vi ho portato qui, adesso mi sono dimenticato, ma sarebbe interessante leggere queste questioni di San Tommaso in latino. Non tocca alla legge imporre la virtù e nemmeno impedire tutti i vizi, dice San Tommaso. E per esempio lui discuteva esplicitamente del fatto che la prostituzione va regolata, non la devi solo estirpare, no, anche sopportata, voglio dire, no. Si dà veramente fiducia alla forza di persuasione, di convinzione della legge morale, all'attrazione della virtù, quando vi si supplisce con la costrizione delle leggi? E poi come imporre una morale se non è effettivamente vissuta? Cioè, noi non dobbiamo intervenire sulla società pretendendo delle leggi morali. Dobbiamo costruire un costume morale che acquisisca un consenso. Questo è rispettoso della morale e, tra l'altro, del regime democratico, dove le leggi si costruiscono comunque anche su un consenso. Invece c'è una Chiesa che sempre meno osserva la morale, però attraverso le gerarchie vorrebbe che lo Stato mantenesse delle leggi morali. Sarà anche il bene della Chiesa, ma bisogna valutare bene. Vabbè, non consideriamo troppo questo problema, se no comporta tanti altri elementi. Stiamo su questa linea di cresta di ragionamento, che è solo un elemento di quei problemi, perché poi i problemi concreti sono molto più complessi, perché appunto introduce il principio dello statuto del dibattito, il principio di chi fa le leggi, la democrazia, eccetera, che non è il discorso che stiamo facendo, no? Invece alla Chiesa tocca far desiderare la verità morale, suscitare la libertà, appunto, no? Far funzionare la sinderesi, far funzionare la capacità di ragionare dell'umanità dell'uomo. Tocca alla Chiesa far desiderare la verità morale con la forza di convinzione loro propria. Non si può chiedere al diritto di far rispettare una legge morale di cui si dubita così evidentemente della sua forza di convinzione. Kant, nella sua opera La religione nei limiti della ragione pura, guai al legislatore, non parla della Chiesa, guai al legislatore che volesse con la costrizione realizzare una Costituzione mirante a fini etici. Stato etico, appunto, che è il più totalitario di tutti. D'altra parte, quindi, primo aspetto per cui questa posizione è obiettabile dal punto di vista del rispetto della morale, è che la morale non può essere salvata con i procedimenti di una legge costringente, no? Tanto sono tutti ragionamenti che a noi sembrano strani, perché eravamo abituati invece in una società in cui la legge era sacrale addirittura, perché diceva la Chiesa, il parroco, era la regola poi del paese, di tutto, era la verità, era trascritto nel civile, a scuola. Noi siamo abituati alla cristianità, appunto. Però per alcuni versi si capiscono anche i limiti di un cristianesimo di quel tipo. Dico anche di un cristianesimo, perché per alcuni versi la modernità dà molta più libertà. Il cristianesimo dovrebbe trovarsi più a suo agio di per sé. Invece siamo abituati troppo a un cristianesimo mantenuto dall'ambiente, dalle tradizioni. D'altra parte, sempre sul piano morale, di questa obiettibilità a questa posizione, no? Tutta l'argomentazione, cioè quella di dire il diritto deve trascrivere la morale, suppone che la legge morale si esprima sempre con chiarezza e nettezza. Avete visto la posizione di Tommaso com'è complessa? Anche la legge naturale, quando va a formularsi, in realtà parte da certe tendenze, ma deve far ragionare una ragion pratica e storicizzarla, e quindi tante volte lui poi distingueva i principi che sono più evidenti rispetto a quelli meno evidenti della legge naturale, la discutibilità. Oggi non si parla più di queste cose qui. Oggi esce un discorso, definisce che è la verità, e se uno è fuori è scomunicato. Lo so, io... Dal punto di vista morale, guardate che noi viviamo in un'epoca strettissima, proprio in un'epoca in cui nessuno lo osserva. Abbiamo posizioni rigidissime, no? Ma finanche finanche tutta la morale del 500-600 che introduceva tutta la problematica dei sistemi di coscienza per elaborare la possibilità di scegliere quando la coscienza è incerta. Non se ne parla più. Cioè, non è che la Chiesa oggi dice, guardate che di fronte a certi problemi nessuno può avere le idee chiare. Quindi assumiamo alcuni criteri per muoverci quando la coscienza è incerta. Niente, neanche questo. No? È tutto chiarissimo. Proprio nel momento in cui i problemi diventano di una complicazione enorme. No? Allora, tutta questa argomentazione suppone che la legge morale si esprima con chiarezza e nettezza. E invece non è così, non è quasi mai così. Si può essere perfettamente convinti, per esempio, che bisogna rispettare la dignità dell'uomo, che c'è una verità dell'uomo, e esitare quanto al contenuto, alla portata concreta di questa verità.